intervista di Teresa Lorito. Oggi prendiamo un caffè con Paolo Fonda. Paolo è un psicanalista della Società Psicanalitica Italiana e dell'IPA. Per molti anni, ciao Paolo. Per
ciao.
Molti anni Paolo si è occupato delle società psicanalitiche che nascevano e che si strutturavano nell'est d'Europa. E proprio per questo, e anche per tutti i suoi studi sulla guerra, vorrei parlare con lui del conflitto russo-ucraino. Nei tuoi scritti, in uno scritto c'è questa frase che mi ha colpito: la storia procede e nonostante il nostro persistere nell'impotente illusione di averne scoperto i meccanismi, non cessa di sorprenderci con inaspettati colpi di scena che ci schiudono panorami completamente nuovi, speriamo non apocalittici. In realtà, in questo momento siamo tutti molto preoccupati di qualcosa che può diventare appunto apocalittico. Tu cosa ne pensi?
Ma in effetti notavo proprio, diciamo, la differenza tra quello che era 10 anni fa, la guerra in Jugoslavia, che pure è stata ben terribile, no? 140.000 morti, l'assedio di Sarajevo che è durato 4 anni, eccetera. Cioè una situazione molto pesante che non viene quasi menzionata adesso, no? Paragonando, anche se ha molti elementi in comune con la guerra in Ucraina adesso, no?
Lì c'era un problema di etnie e di fratelli, diciamo, e anche qui in realtà fra i russi e gli ucraini ci sono similitudini anche linguistiche.
Sì, era come lì i serbi avevano questa ideologia che concedeva loro, diciamo, una specie di primogenitura e il potere sugli altri, che erano popoli più piccoli, meno più giovani, si fa per dire, ma insomma una qualche priorità. Così qua abbiamo Putin che ritiene i russi e la Russia come qualcosa che è di più rispetto agli ucraini, no? E ad altri satelliti, ex satelliti della Russia. Per cui c'è questa somiglianza e anche questa, diciamo, volontà con le armi di imporre e di riconquistare quello che, diciamo, tra virgolette, democraticamente si è emancipato e si è reso indipendente. Per cui questo c'è. Però qui c'è in più questa minaccia, diciamo, nucleare, che lui ha menzionato, ma che fa rabbrividire anche solo a sentirla menzionare, insomma, no? Per cui questo ha creato una grossa, diciamo così, preoccupazione in tutti.
E venendo a una questione che ci riguarda più da vicino, perché in realtà il nostro punto di vista è un punto di vista sui movimenti psichici che intervengono nell'individuo e nel gruppo. In questo momento, come possiamo descrivere quello che succede all'interno del gruppo e poi all'interno dell'individuo?
Ma io credo che il crollo degli imperi, no? Diciamo così, diciamo quello austro-ungarico, il tedesco, il turco, l'italiano, il francese, l'olandese, eccetera, quello inglese, in fin dei conti, e alla fin fine quello russo o sovietico, sono crolli di istituzioni che hanno durato secoli in qualche modo. E questo hanno costituito le nicchie in cui magari conflittualmente, però milioni di persone e generazioni intere sono vissute. Per cui il loro venir meno crea, sì, da un lato anche libertà, eccetera, però anche al momento grosse insicurezze e instabilità. Cioè, credo ci sia un'eruzione di angosce persecutorie e di sfarinamento, di dissoluzione dei gruppi, che prima davano sicurezza e sostentamento. Questo vale non solo per, in questo caso, gli ucraini, che bene o male saranno ben contenti di potersi costruire un loro stato, diciamo, ma crea angosce nella Russia, diciamo, no? Che vede, che perde pezzi, diciamo, strada facendo, no? E non sa dove andrà a finire. E questo crea delle faglie surriscaldate che sono fonte di energie che possono essere manipolate o che magari cercano qualcuno che le manipoli, le guidi. Per cui questo in qualche modo spiegherebbe quel certo consenso che ancora Putin sembra avere in Russia, in qualche modo, no? Come colui che salva quello che cerca di salvare il salvabile, no? Anche se ad altri, a quelli che cercano di emanciparsi, ai figli che crescono e vogliono farsi una famiglia da soli ed evitare che siano i genitori, diciamo in questo caso, a intrudere e a occupare casa loro, no, questo certamente non va bene, insomma, no? Per cui questi conflitti sono piuttosto pesanti, insomma, no?
Certo, e su questo hanno molto studiato Blegger, Kess, cioè sull'importanza poi che ci siano dei contenitori di queste angosce che sono,
sì, sì,
sono di tipo istituzionale, poi devono essere le istituzioni, invece vediamo che ci sono dei regimi che, come dici tu, contengono fin dall'inizio la loro stessa dissoluzione inevitabile.
Beh, anche perché con l'andare del tempo, man mano che questi diciamo, regimi o contenitori si irrigidiscono e si saturano di paure, di angosce e paranoidi, si psicotizzano, cioè diventano dei contenitori psicotici che non sono in grado di neutralizzare le angosce dei singoli, che sarebbe la loro funzione, diciamo, in qualche modo, no? Naturale. Per cui rischiano di diventare degli strumenti di guerra, degli strumenti di violenza, insomma, in qualche modo, di agiti distruttivi.
Sì, assolutamente, perché facendo un'associazione impropria, la democrazia, che secondo alcuni autori è qualcosa di assolutamente imperfetto, sempre in crisi, sempre problematica, è molto vicina alla depressione, diciamo, e a volte se ne esce con quella che nel nostro gergo si chiama posizione schizoparanoide, che invece è più legata all'autoritarismo, al regime, all'agire.
Sì, sì.
Non so se puoi essere d'accordo.
Sì, sì, certo, no, assolutamente, perché in fin dei conti non dimentichiamo che la posizione schizoparanoide originariamente da Melanie Klein, che l'aveva, diciamo, in qualche modo descritta, la voleva chiamare la posizione narcisistica, ma poi ha preferito questo termine schizoparanoide, che è un po' infelice, diciamo, ma secondo me comunque nella regressione da una posizione depressiva, diciamo, di democrazia, di empatia tra le persone, di riconoscimento del diritto dell'altro a pensare con la propria mente, diciamo così, in modo anche diverso dalla nostra, eccetera. Cioè tutto, che però è anche la condizione in cui possono avvenire tutti quegli scambi, quei cambiamenti, quei adattamenti che la vita richiede. Cioè la vitalità è una cosa dinamica che deve continuamente confrontarsi con la realtà ed adattarsi alla realtà o trasformarla. Ma mentre nelle situazioni più diciamo regressive, come quella schizoparanoide che è tipica delle dittature, sembra di vivere in un eterno presente in cui tutto è stato già in qualche modo capito, scoperto, fissato e a cui bisogna adattare la realtà. Questo è poi qualcosa che porta inevitabilmente al crollo di queste, diciamo, dittature. Però la regressione alla posizione schizoparanoide è anche quella che crea quello che io chiamo l'assetto mentale di guerra. Perché quando in un gruppo c'è una eccessiva idealizzazione di se stesso, del proprio gruppo, una negativizzazione dell'altro gruppo, degli altri gruppi, diciamo, di quelli che sono gli avversari o i nemici, in cui si proiettano tutte le cose negative e tutta la propria aggressività viene proiettata nell'altro, tanto che appunto Putin sta dicendo che sembrerebbe che l'Ucraina volesse quasi aggredire lui, cioè che c'erano gli nazisti, che c'erano tutte, no, evocando fantasmi,
c'era il pericolo che c'era,
del
che
passato.
Difendersi.
Sì, 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 che c'è un pericolo da cui bisogna difendersi a qualsiasi costo, no? In questo modo si crea una compattezza, no? Perché la gente spaventata poi pensa di meno e agisce di più, si rinserra attorno a chi si propone come il salvatore ed è disposta poi a in qualche modo a combattere e anche a sacrificarsi per questo. E questo non so in che misura però riesce a Putin, perché in Russia c'è anche una consistente opposizione a questo, cioè ci sono persone che continuano a pensare e a, come dire, a mantenere una posizione depressiva,
sì,
che però vengono ovviamente perseguitate, incarcerate, accusate, eccetera. Cioè non è una cosa da poco, però diciamo sembrerebbe che non gli riesca del tutto, ecco, così come in altri momenti storici nel secolo scorso abbiamo visto, no? In cui tutto il mondo era diviso in bianco e nero e non c'erano sfumature. Per chi è meno, diciamo così, familiare con questi concetti, magari farei solo un piccolo esempio. Anni fa, in un congresso, uno psicoanalista israeliano aveva raccontato di un suo paziente, di un giovane ragazzo, che a un certo punto era stato richiamato perché una delle tante guerre tra israeliani ed arabi aveva dovuto andare a combattere. Quando era tornato, aveva raccontato che mentre era lì nella sua postazione aveva inquadrato col mirino del suo fucile un arabo che stava dall'altra parte e stava per sparare quando, dice, siccome era piuttosto vicino, ho visto la sua faccia ed assomigliava al viso di un mio compagno di scuola. Cioè improvvisamente questo paziente dice: questo nemico è diventato una persona e non ho potuto premere il grilletto. Cioè, diciamo, da una posizione disumanizzante, schizoparanoide, in cui tutti i nemici sono come dei fantocci che si possono uccidere tranquillamente perché il tabù dell'uccidere viene abolito, improvvisamente scatta un click e si attiva la posizione depressiva in cui l'altro è uno come me, che ha le stesse emozioni, ha una vita sua, ed ecco che allora il tabù dell'uccidere ricompare di nuovo. Cioè, mi sembra che questo sia un bel esempio, diciamo così, di come queste cose avvengono.
Sì, come a volte basta pochissimo perché possano cambiare, no? Infatti
sì,
dice che ci
sì.
Sono alcuni soldati russi molto giovani che sì. Non si capacitano di essere in una situazione del
sì,
genere.
Sì.
E questo ci fa venire in mente anche un'altra cosa, che in realtà in queste guerre, come dici tu in un altro articolo, nelle guerre i padri mandano a morire i figli, che è qualcosa di un po' innaturale, no? Una posizione
sì.
Genitoriale, diciamo, adulta, che dovrebbe proteggere i giovani, in realtà li manda al macello.
Sì, sì, questo diciamo, lo scriveva, lo diceva anche Fornari tanti anni fa, che ha scritto sulla guerra, cioè, però diciamo in qualche modo richiama la mente il nostro tema, diciamo, il nostro mito fondamentale, che è quello di Edipo. In fin dei conti, Laio vuole uccidere Edipo, che è suo figlio, no? Poi alla fine Edipo ad uccidere Laio, diciamo, no? Però, diciamo, questa ambivalenza tra le generazioni, che in qualche modo nella mitologia la troviamo anche nelle baccanti che uccidevano i figli, diciamo, in qualche modo, no? Cioè, non è una cosa del tutto estranea alla struttura psicologica e sociale umana. Nel caso della guerra viene amplificata in un modo incredibile, no? Perché in effetti non solo i giovani vengono mandati, ma fino adesso forse meno, però una volta ci andavano volentieri, era un onore andare a combattere, c'erano frotte di volontari che non appena scoppiava la guerra andavano ad arruolarsi, basti pensare alla prima guerra mondiale. Quanti erano i volontari che volevano partecipare, dire c'ero anch'io, insomma, no? Cioè questa sensazione di essere coinvolti in una specie di danza macabra, direi, in qualche modo, e sfidare la morte, che sì, è un po' come uno che arrampica in montagna e rischia, diciamo, però in questo caso non è solo rischiare la propria, ma anche la vita altrui, insomma, no? Ma che è qualcosa che comunque nelle viscere della nostra mente c'è e che di cui dobbiamo tener conto.
E quindi tutto questo ci riporta a delle emozioni profondissime che sono presenti in tutti noi, e che noi, Freud diceva che l'unica speranza era la civilizzazione, diciamo, anche se aveva molte poche speranze che questo potesse avvenire, cioè che potesse tacitare questi istinti primordiali. Però è una cosa a cui noi non possiamo assolutamente, da cui
non possiamo evitare, rinunciare.
Non possiamo, certo, rinunciare, perché
no,
è il nucleo fondamentale del nostro lavoro.
Sì,
poi.
Sì, infatti il problema è proprio andare a scovare, diciamo così, in questi nuclei profondi, questa distruttività che c'è in ognuno di noi, no? E non accontentarci di una superficiale, diciamo, reazione paranoide, cioè dire sì, i cattivi stanno dall'altra parte, noi li dobbiamo combattere o convertire, ma andare a scoprire anche quello che c'è in ognuno di noi. In fin dei conti, Marguerite Duras, dopo la Seconda Guerra Mondiale, aveva scritto non è pensabile che l'uomo di Belsen venga in qualche modo collegato solo alla Germania, ma dobbiamo farlo un problema di tutti noi, perché quello che è stato commesso, che è stato fatto da esseri umani come noi, cioè siamo tutti noi che in qualche modo è la nostra stirpe che contiene queste spinte che poi possono raggiungere diciamo questi aspetti o questi momenti così terribili, così catastrofici. Ed è solo riconoscendo che tutti noi potenzialmente, no, in qualche modo potremmo anche essere coinvolti in situazioni per impensabili in tempo di pace, che allora ci aiutano a capire meglio e di più la situazione. Perché non dimentichiamo che sì, la guerra crea enormi traumi, vittime, eccetera, però nella guerra ci sono anche molti perpetratori, diciamo, quelli che hanno provocato queste vittime, no? Cioè, se, come dice Hobsbawm, nel secolo scorso ci sono stati quasi 190 milioni di morti in varie guerre, eccetera, ma ci devono essere stati milioni e milioni di quelli che questi morti li hanno ammazzati, voglio dire. Ora non possiamo dire che erano tutti criminali, eccetera. Sono persone che sono state mandate lì a sparare, a uccidere. Però tutti questi, quando sono tornati a casa, quelli che sono tornati, si sono portati e si portano ancora dentro questo trauma costituito dal fatto di aver ucciso, più di aver determinato. Cioè, un pilota che preme un bottone e fa cadere un grappolo di bombe su un paesino, sì, lui non vede, eccetera, ma se ci pensa a quello che è successo in quel paesino quando queste bombe sono arrivate giù, non potrà non rimanerne traumatizzato per tutta la vita.
Assolutamente. E questo mi fa venire in mente, mentre parlavamo, che in realtà forse questa estrema preoccupazione che abbiamo, questa angoscia che si sente, no, nelle persone parlando, forse dipende anche da questo evento, è arrivato dopo 2 anni di grande trauma collettivo. Cioè, come gruppo sociale probabilmente siamo molto più deboli e quindi molto più
vulnerabili
e vicini a questi istinti distruttivi che abbiamo tutti dentro.
Sì.
Una cosa mi è venuta in mente adesso mentre parlavamo, e forse è per questo che siamo così agitati.
Sì, forse quello che stai dicendo si collega, diciamo, a un altro, cioè quello che non so, Winnicott, ma anche Bion, eccetera, no, che dicono che in fin di conti la realtà per gli esseri umani è troppo cruda per essere vista direttamente, per cui abbiamo bisogno di un mantello di illusioni che ci permetta di dosare, di viverne solo dei frammenti qua e là, ma non di confrontarci direttamente con la morte, con l'angoscia di morte, con la distruttività, con tutto quello che ci circonda e ci permea dall'interno. Per cui, diciamo, questo essere avvolti in una possibilità di non pensarci o di proiettare, eccetera, è una cosa anche fisiologica. Il problema è come e quanto.
Paolo, ti ringrazio moltissimo, è stato molto piacevole parlare di questa situazione veramente spiacevole, però ti ringrazio molto. Ciao.
Va bene.